Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima al mattino vedermi
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto a Claudio Coppini, che si sta infilando una sciarpa. Si vede che c'hai freddo, Claudio.
Roby, ti piace questo golf bello sgargiante che mi hanno regalato?
Ecco, allora
questa maglia, che colore è? Lo sa, non riesco a capire.
Vabbè, tanto per radio può essere tutto. A me sembra giallo con pallini rosa.
No, che giallo, è un fucsia molto vivace, perché purtroppo le notizie dei giornali ci stanno un po' avvilendo. E
quindi
questa amica mi ha regalato questo golf, dice prova a metterlo in rassegna stampa. Allora, un saluto a tutti, scusate se proviamo anche a trovare un po' di allegria in questo difficile momento, perché le notizie ci sembra che tutto sia impossibile da decifrare. Questa è la mia sensazione.
Sì, va bene. Intanto su Repubblica leggiamo: Berlusconi dice sì al governo con il Movimento 5 Stelle.
Ma aveva detto no fino a ieri.
Vabbè, però adesso
stanotte,
sì. Svolta del leader di Forza Italia, esecutivo di programma assieme alla Lega. Fico in polla per la Camera, Zingaretti dice il PD dialoghi con i grillini. Casaleggio, partiti morti, la democrazia è sul web. E il web credo che sia forse l'argomento più interessante di cui si parla su tutti i giornali quest'oggi. Insomma, Casaleggio dice partiti morti, la democrazia è sul web. D'altra parte c'è una grande foto in prima pagina su Repubblica di Mark Zuckerberg, 33 anni, fondatore e amministratore delegato di Facebook. E Facebook è proprio al centro di grandi controversie. Il titolo che crolla in borsa per il secondo giorno consecutivo. E ne parliamo con Vincenzo Annunziata, direttore del Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, un esperto di web. Ciao Enzo, grazie per essere in nostra compagnia.
Sì, ciao a tutti.
Allora, dati rubati, Zuckerberg ora spieghi, i titoli social crollano. Si legge l'inizio di un articolo di Federico Rampini, Zuckerberg o la caduta di un semidio. Fino a ieri sera il trentenne più potente della Silicon Valley, che aveva catturato un terzo della popolazione mondiale nei tentacoli del suo social media. Poi ci sono numerosi servizi all'interno, ma insomma
Enzo, lui dice ci hanno ingannati. Intanto
Facebook
so che
è la vittima. Non è così?
Sì, siamo tutti vittime, ecco. Dobbiamo essere consapevoli. Diciamoci la verità. Fino ad oggi ci è piaciuto, no, usare Google per le ricerche su internet. Era tutto gratis. Ci è piaciuto usare i social network come Facebook per ritrovare gli amici, i parenti lontani. Cioè, fino ad oggi noi abbiamo utilizzato la rete perché era tutto gratis, ma dovevamo pensare che prima o poi qualcosa dovesse pure accadere, dovesse succedere. Noi cosa facciamo su Facebook, sui social network? Inseriamo foto, video, scriviamo quello che facciamo, scriviamo tutta la nostra vita in rete. E poi, per giunta, andiamo anche a cliccare su inserzioni, su banner pubblicitari, scarichiamo app, cioè noi facciamo proprio di tutto, e tutto in maniera assolutamente chiara, lampante, gratuita, ed è quello che ci attira, il fatto di essere tutto gratis.
Ma chi paga, dici te? Ma chi paga?
Appunto, noi paghiamo, siamo noi che poi paghiamo. Quindi ciò che è avvenuto, questa società, la Cambridge Analytica, in realtà ha fatto il suo lavoro, diciamo così, no? Tra virgolette.
Ecco, però il problema è che diciamo l'accusa è che abbiano utilizzato illegalmente dei dati tratti da Facebook per influenzare le elezioni negli Stati Uniti, il referendum sulla Brexit, cioè ci sarebbe stato una sorta di bombardamento mirato proprio a un profilo virtuale che ogni utente avrebbe in qualche maniera realizzato, insomma, con inconsapevolmente cedendo i dati che lo riguardano. Ecco, ma uno dice, ma c'è veramente qualcosa di illegale in tutto questo?
Che cosa è avvenuto? Realmente dobbiamo innanzitutto capire che cosa è successo. Allora, questa società, attraverso altre consociate, cosa ha fatto? Ha raccolto i dati di 50 milioni di utenti di Facebook, ovviamente, ma non andando a spiare i 50 milioni quindi negli archivi di Facebook in maniera illegale. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un sondaggio con circa 300.000 persone. Queste persone, che sono ovviamente iscritti su Facebook, hanno risposto alle domande e nelle domande probabilmente, io adesso non so realmente quali fossero state le domande, ma probabilmente devono esserci domande su chi sono gli amici collegati a Facebook. E quindi cosa è successo? Che in realtà, dando informazioni, rispondendo a queste domande, a questo sondaggio, che in realtà era un sondaggio che addirittura si veniva ricompensati per rispondere a queste domande, quindi probabilmente la gente, queste 300.000 persone, hanno risposto dando diversi agganci per fare in modo che questa società potesse carpire le informazioni degli amici di queste 300.000 persone, ecco perché sono arrivate a 50 milioni di persone, che sono registrate su Facebook. Allora, Facebook ovviamente cosa fa? Probabilmente l'hanno fatto in maniera ovviamente sapevano dove andare a rilevare queste informazioni, ma sono informazioni che sono pubbliche, che sono messe lì. Quindi Facebook probabilmente adesso si difende dicendo: ci hanno carpito, ci hanno rubato queste informazioni, anche se in realtà sono informazioni che lei stessa detiene. Quindi lei le detiene perché? Perché in realtà lei va a vendere alle società che gli fanno la richiesta.
Vincenzo Annunziata, ma tu credi davvero che queste informazioni sottratte a 50 milioni di profili Facebook abbiano avvantaggiato Donald Trump alle elezioni presidenziali?
Ma si dice che in realtà questa società abbia mirato, cioè soprattutto in America in realtà questo è successo, con questo sondaggio di opinioni praticamente loro sapevano esattamente la tendenza politica della persona. Quindi voi immaginate, sapere se votava a destra, a sinistra, al centro, se era un estremista, e poi di quella persona vedere che i suoi gusti, cioè quale auto utilizzava, quale film andava a vedere, quali libri leggeva, mettendo insieme tutte queste informazioni, non hanno dato chiaramente, detto alle persone tu devi votare per X o per Y, ma comunque producevano del materiale, degli articoli che potesse essere, potessero influenzare la persona politicamente, ma non è stato mai detto a nessuno che dovesse votare, però giustamente comunque è un qualcosa che allora, in cui dobbiamo temere.
E allora ti sorprende le prese di posizione del Parlamento europeo, del governo britannico, cioè non so,
sono cose che tutti sapevano, tutti sanno, e che praticamente adesso stanno venendo fuori con questa grossa, cioè sono venute fuori adesso perché c'è stato questo problema e quindi è stato scoperto e è venuto fuori, ma da anni, e soprattutto in Europa, cioè l'Europa, la Comunità Europea, che sta lavorando moltissimo sulla privacy. Infatti siamo tra i primi nel mondo, neanche in America esiste, negli Stati Uniti esiste una privacy così, articolata così come la nostra, quindi probabilmente gli americani prenderanno anche contromisure adattandosi alle leggi europee. Io credo che adesso dovranno essere ancora molto più stringenti. Il 26 maggio partirà questi nuovi regolamenti, la nuova regolamentazione sulla privacy, che dovrebbe proteggerci un po' di più, ma in realtà siamo noi che dobbiamo proteggerci.
Come fare?
E quello è il problema, perché in realtà non dovremmo essere su internet, non dovremmo utilizzare i social network, ma come facciamo oggi che siamo ormai immersi in questo mondo digitale a non utilizzare più questi servizi, che tra l'altro li riteniamo gratuiti, ma come vediamo sono comunque, li paghiamo, perché in realtà quando noi andiamo a cercare quale macchina, andiamo a cercare le caratteristiche di un'auto, andiamo a cercare le caratteristiche, non lo so, di un villaggio vacanze, quello che sia, sono tutte informazioni che vengono carpite da questi grossi editori e poi ovviamente tutti ormai sappiamo che poi ci vengono ripetuti, inviati via email, ma navigando stesso su internet vediamo sempre dei banner, delle pubblicità inerenti a quello che noi abbiamo cercato.
Quello che io ancora non capisco è il confine tra il legale, cioè magari fastidioso, le strategie di marketing tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Perché devo dirti la verità, a me mi dà più fastidio chi mi chiama tutte le ore del giorno, no, per questi call center, piuttosto che un banner pubblicitario che ha individuato un poco le cose che mi piacciono.
Il mio profilo.
Ecco, mi danno più fastidio le telefonate a me di queste. Però capisco che ci può essere un confine sottile oltre il quale non si parla più di marketing pubblicitario, ma si parla di qualcosa di peggio.
Il problema è quando diventa troppo invasivo, perché come dicevi tu, se navigando su internet tu vedi un banner su un posto del mondo che a te piace perché tu l'hai cercato, quindi andare, che ne so, alle Maldive ti fa piacere, vedere delle immagini delle Maldive non può far altro che piacere, voglio dire, lì non c'è nessun problema. Il problema è quando diventa troppo invadente. Ma il problema è che diventa troppo invadente perché siamo noi che a volte non siamo attenti alle regole che comunque esistono. Su Facebook esiste la possibilità di limitare la privacy, ma quanti di noi conoscono queste regole?
Limitare
le informazioni,
ecco, quindi aumentare la privacy.
Rese pubbliche. Sì, sì. Certo, poi è chiaro, comunque il Facebook, l'azienda Facebook con quelle notizie le conosce, se poi è diciamo non è corretta e quelle notizie le prende, le vende ad altre società, allora lì
è una però, questione. Sentiamo però, Claudio Coppini.
Enzo, due cose. Io ho sentito un'intervista ieri su RNews 24, come dicevi te, parlava un giornalista, dice notizie sapute e risapute, quindi questo da 10 anni, è una cosa che ci lascia. Poi però la domanda di Roberto forse era un po' più specifica, però dov'è che nasce, diciamo, l'aspetto illegale, perché queste cose giustamente anche a me possano, cioè, ci stanno, qualcheduno deve pagare, non siamo così.
Perdonami, l'aspetto illegale nasce dal fatto,
ecco,
che se io
sulla politica, per esempio, in questo caso
do la mia email, il mio numero di telefono a Facebook dicendo che non deve essere utilizzato per fini pubblicitari o data ad altri, e Facebook lo fa, allora lì c'è l'aspetto illegale, quindi a quel punto lì Facebook, Google, che sia, dovrebbero pagare.
Certo.
Quello è l'aspetto illegale.
E quest'altro aspetto
posso...
illegale, però. Di...
Allora, a me sembra che tu sia preoccupato di più per l'invadenza pubblicitaria piuttosto che non dell'invadenza politica. È così, Vincenzo?
No, sono preoccupato. In realtà, l'invadenza pubblicitaria è quella che noi vediamo. L'invadenza politica noi non la vediamo perché viene fatta dietro, nelle quinte, dove noi fino adesso non si era mai sviluppato qualcosa del genere. È da alcuni mesi, da quando Trump o meno si è andato, diciamo, al governo, che chiaramente sono cominciate a venire fuori queste attività di sondaggio, di opinionisti.
Ecco, ma tu credi,
di marketing.
Tu credi che veramente possa essere influenzato il voto di una persona sulla base delle notizie che gli arrivano, in qualche maniera orientate sulla base dei profili Facebook?
L'hanno fatto con l'elezione di Trump.
Funziona, secondo te funziona? È una cosa che funziona.
Se funzioni non lo so, però lo stanno facendo, quindi probabilmente qualcosa ci deve essere. Cioè, voglio dire, non credo che tante persone
spendono soldi,
politici,
capito.
È chiaro, vanno a investire milioni di euro in delle attività che poi non portano a nulla. Qualcosa dovranno pur portare.
Allora, un'altra notizia che c'è su Repubblica di oggi, Casaleggio che dice i partiti sono morti, la democrazia è sul web. Un'ultima battuta e poi dobbiamo passare a un prossimo ospite su un altro argomento, ma insomma è così, secondo te ha ragione Casaleggio? La democrazia è sul web?
Oggi credo di sì, ormai oggi tutto avviene nel mondo digitale, quindi tutti stanno cominciando, lavorano attraverso internet, ogni informazione che sia fake news o sia una buona news, comunque internet è su internet che la cerchiamo.
Allora Stefano,
quindi,
Cappellini
internet si può manipolare.
Stefano Cappellini dice, nell'articolo scritto da Davide Casaleggio sul Washington Post per spiegare il successo elettorale del Movimento 5 Stelle come trionfo della democrazia diretta, manca la risposta a una domanda che rischia di incrinare tutta l'autocelebrazione. Chi ha deciso qual è il ruolo di Casaleggio all'interno del movimento? Su quali basi la piattaforma Rousseau, osannato cuore della democrazia digitale, è di proprietà di un'associazione il cui controllo assoluto nelle sue mani? lasciamo questa domanda in sospeso per far capire come...
E poi dico, a che serve il Parlamento? A questo punto virtuale.
Questo, non credo che Casaleggio arrivi a tanto.
No, ma pensavo ora a quello che ti stavo dicendo.
Allora,
Enzo,
noi ringraziamo Vincenzo Annunziata.
Se facciamo tutto virtuale forse risparmiamo.
Ma, quello sì, però bisogna vedere a quale prezzo. Come hai detto te, non c'è niente gratis.
Esatto.
Allora, ringraziamo Vincenzo Annunziata, direttore del Dipartimento Comunicazione Unione Italiana e Chiesa Avventiste. Ricordiamo il sito che Vincenzo, insieme ad altri collaboratori, cura, che è il sito chiesaavventista.it, un sito dove non sarete manipolati politicamente, neanche religiosamente, credo, vero?
Per il numero, che non è troppo... E non tracciamo gli utenti.
Ecco, non tracciamo gli utenti. Benissimo, dopo questo impegno solenne, noi chiudiamo il collegamento con Vincenzo Annunziata, ringraziando.
E invece andiamo al corteo.
Bene, allora, risentirci, Vincenzo.
Buona giornata
grazie.
A tutti.
Grazie.
Una barca senza pescatore, non ci sono le...
Allora, hai accennato a un corteo che si sta svolgendo in queste ore a Firenze, un corteo che però ha una rilevanza
nazionale
se ne parla sui giornali, non solo locali.
Andremo in diretta in questo momento perché è un tema molto importante, riguarda la TAV, riguarda la stazione Foster di Firenze, ma la TAV che è questa
treno
linea
ad alta velocità
dove gli operai di Nodavia da diversi mesi, devo dire, sono in una situazione critica.
Buongiorno con l'edicola RVS.
Lo ammetto,
non me lo so spiegare. Tiziano Ferro, e sono tante le cose che abbiamo difficoltà
neanche
a riuscire
gli operai
a
della Nodavia a Firenze si sanno spiegare come mai da alcuni tempo non riscuotono lo stipendio.
Allora, abbiamo in collegamento telefonico Stefano Tesi della CISL. Buongiorno dottor Tesi, grazie
buongiorno
per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a lei.
Allora,
buongiorno a tutti voi.
Si legge su Repubblica di oggi, non hanno ormai più lo stipendio, sono fermi a quello di gennaio, la quota di febbraio non l'hanno mai riscossa. Non hanno più neanche i pasti assicurati nei ristoranti convenzionati perché anche questi non vengono più pagati. Da domani il pranzo se lo dovranno comprare con i soldi propri che però non hanno e si dovranno anche anticipare di tasca loro perché l'azienda non paga ma promette solo rimborsi, anche le spese per i viaggi a casa. Un problema non da poco, visto che la maggioranza dei circa 60 operai che ancora sono impiegati nel cantiere della stazione Foster di Firenze, dell'alta velocità, vengono dal sud. Il cantiere è ormai in pratica fermo, in attesa che riparta, come invano promesso a giorni. Ecco, l'intero nodo che riparta, l'intero nodo TAV di Firenze, lo scavo del tunnel dal Campo di Marte e la stazione, appunto destinata a diventare un hub di scambio treni-bus di lunga provenienza. Dunque, una situazione molto incerta, se capisco bene, per le prospettive di questa opera pubblica, però intanto quelli che sono di mezzo sono i lavoratori. Ecco, ci può spiegare un po' la situazione?
Sì, siamo molto preoccupati di questa situazione perché, insomma, a livello civico si ripete questa difficoltà che i lavori si fermano, ci sono problemi economici, ci sono problemi di occupazionali. Appunto, ha già spiegato lei molto bene che qui c'è un problema, che sono trasfertisti, non hanno lo stipendio, devono anticipare e da domani non c'è neanche la mensa garantita. Quindi il disagio si somma al disagio. Poi le prospettive sono opache, quindi ora siamo qui da RFI, stamani stiamo salendo su da RFI per cercare di capire un attimino come si può risolvere questa questione, perché è una situazione che in qualche modo va trovata soluzioni.
Ecco, cosa vorreste?
Aggiungo che c'è anche un tavolo istituzionale, la regione si sta adoperando in maniera attiva e determinante nella soluzione del problema, E noi chiediamo a RFI chiaramente di darci una mano per cercare di trovare la soluzione a questo problema, perché condotte della società che opera su Firenze, sul candile della TAV, ha chiesto il concordato, quindi ha anche problemi finanziari, chiaramente. Cerchiamo di capire con RFI se è possibile trovare una soluzione.
Ecco Tesi, c'è anche una storia strana, perché io ho un po' parlato a volte con alcuni degli operai, cioè è da tempo che non si sa se lavora o non lavora, qual è il progetto, c'era una talpa ferma mi sembra, quanto costa al giorno?
Cioè, una cifra. Tantissimo, il problema grosso è che tutti dicano che quest'opera va fatta, però ci troviamo ciclicamente a dover affrontare problemi legati a pagamento di stipendi e problemi di riduzioni diciamo di lavoratori, perché questo è stato avvenuto a fasi alterne, si fa assunzioni poi riduzioni, cioè si deve fare ma non si fa si sta utilizzando troppo male il tempo e le risorse, perché qualcuno qua alla fine le deve pagare.
Ecco, però a un certo punto è sembrato anche che a Ferrovie non interessasse più questo progetto, perché per esempio anche la Poster non avesse più quello scopo, perché già come alla stazione di Bologna si era visto che non era remunerativa, cioè queste stazioni in profondità.
Sì, ma infatti lo hanno modificato. In qualche modo c'è una modifica, non sarà più uffici, ma sarà una hub dove ci sarà un interscambio tra gomma e ferro.
Che sarebbe anche molto interessante
molto
per Firenze.
Interessante, iniziamo.
Però i soldi bisogna metterli per questi investimenti.
Sì, ma i soldi secondo me, il finanziamento c'è, il problema è che vogliamo capire se c'è la volontà di poter iniziare questo lavoro e farlo in maniera concreta, senza perdere altro tempo.
Ecco, le istituzioni, il comune...
Il comune noi cercheremo di coinvolgerli. Ora mi stanno chiamando perché stiamo salendo su per l'incontro RFI.
Benissimo. Allora,
risentiamoci, perché ci interessa anche la sorte di questi 60 operai.
Certo,
molto
allora.
Bene. La
grazie
ringrazio,
allora. Grazie
la ringrazio tanto.
Buona giornata. Grazie. E allora abbiamo parlato con Stefano Tesi della CISL a proposito della situazione degli operai, che sono in mezzo a una situazione complicata per non solo economiche ma anche politiche, se capisco bene quali sono le strategie. Quando c'è di mezzo questi grandi lavori,
fondamentali per il paese,
hanno un impatto che a volte viene contestato anche, quindi c'è una situazione a volte di paralisi.
Poi pensa una cosa, questi operai spesso, io ne conosco alcuni, e girano l'Italia perché li mandano da un posto a un altro, quindi sacrificano le famiglie e sono lavori, e non prendere lo stipendio già da 2 mesi. Purtroppo nel nostro paese si risolve una crisi, vedi quella, e se ne apre un'altra, altre due.
Un po' di musica, 10. Poi cambiamo argomento. Dovremmo avere tra
pastore
breve il pastore Saverio Scucimarri. Allora, questo è Buongiorno con l'edicola RVS, insieme a Claudio Coppini, e ci ha raggiunto in linea telefonica Adelina. Buongiorno Adelina, grazie per essere in nostra compagnia. Adelina, buongiorno. È una voce conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza, con lei abbiamo parlato spesso dei problemi gravissimi di ragazze praticamente costrette a prostituirsi sulle nostre strade, sulle strade delle città
buongiorno
italiane.
Roberto.
Buongiorno, buongiorno Adelina. Allora, prendiamo spunto quest'oggi da un articolo, da un'inchiesta sui femminicidi che troviamo su Repubblica. Margherita dice: salvata dal mio ex grazie al rifugio antiviolenza, sotto protezione 22.000 donne. Molte di queste sono donne che appunto devono essere tutelate paradossalmente dai loro familiari, ma è anche vero che tra queste 22.000 donne, che sono veramente tantissime, ci sono anche tante ragazze che cercano di sfuggire al racket della prostituzione. Allora Adelina, non so se ti è capitato a te personalmente, che purtroppo sei stata vittima anche tu qualche anno fa del racket.
Roberto, non ho capito bene la tua domanda perché ti sento basso, perdonami.
Allora, a proposito dei rifugi antiviolenza, funzionano?
Sì, Roberto, ecco, di centri antiviolenza, a dire la verità, noi in Italia ne abbiamo veramente tantissime, però il punto è: quanti di questi centri antiviolenza realmente operano su tutto il suolo italiano? Perché noi sappiamo benissimo comunque, quando si tratta di vittime di violenza, ci sono anche gli operatori delle forze dell'ordine che lo portano nei vari centri.
Quando qui troviamo scritto che sono sotto protezione 22.000 donne, tu ci credi oppure no?
No, non ci credo, Roberto, perché allora io ultimamente, ma veramente, ne sono anche tanto di testimoni delle forze dell'ordine, peraltro, io ultimamente sono capace in vittime di violenza diverse etnie, voglio dire, no? E sinceramente parlando, questi centri antiviolenza volevano solo darle un supporto legale e psicologico, ma la vittima di violenza ha bisogno proprio di un rifugio, di essere tutelata, di un tetto sulla testa.
Ecco, però...
Quindi non ci credo.
Forse possiamo dire che non tutti i rifugi antiviolenza funzionano come dovrebbero, però ci sono, esistono.
Roberto, ci sono, e come no?
Quindi non è che non funziona niente.
Anche perché ci sono dei costi e quindi...
Sì, ma ci sono alcuni centri antiviolenza che stanno anche chiudendo per via dei fondi, voglio dire.
Che mancano, dei fondi che mancano.
Il nostro governo dovrebbe dare il triplo di fondi a chi realmente opera con i fatti.
Allora, un'altra notizia che era sui giornali di ieri o ieri l'altro, non ricordo, è il messaggio che il Papa ha voluto rivolgere ai giovani. In questo messaggio Papa Francesco ha detto delle cose importanti sul tema della prostituzione di ragazze che sono costrette a prostituirsi. Ora, ne abbiamo parlato nella giornata di ieri, ma forse vale la pena riprendere questo tema.
Ho detto anch'io, in effetti Papa Francesco ha dichiarato: andare con una donna che si vende sulle strade è un atto di tortura, perché queste ragazze non sono prostitute ma sono schiave. E non solo, ma il 90% dei clienti, lo ha dichiarato sul Fatto Quotidiano, l'ho letto io, 90% dei clienti di queste ragazze sono cattolici, i padri di famiglia, quindi veramente bisogna fermare assolutamente la domanda, perché queste donne sono donne schiavizzate.
Allora, c'è Claudio che voleva porre...
No, volevo capire se è sull'Osservatore Romano, no? Anche sul Fatto Quotidiano?
Io l'ho trovato su Repubblica.
Bene.
Sul Fatto Quotidiano io l'ho letto là.
Io volevo chiedere a Adelina, siccome so che lei doveva incontrare il sindaco di Firenze, Dario Nardella, non so se c'è riuscita, perché a Firenze...
Guarda,
purtroppo...
io ci devo venire sinceramente, Claudio.
Purtroppo però si è fermato il...
Ho saputo, ho letto sul giornale che comunque stoppa le multe ai clienti. In effetti io verrò là, però ora ti spiego subito. Attualmente io sto facendo un miliardo di cose in collaborazione con le forze dell'ordine, non solo, ma anche con qualche associazione. Mi trovo in Puglia, devo venire, la mia priorità è venire sia lì, e poi sinceramente parlando devo andare anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta, presumo, per la settimana prossima al massimo.
Ma con Mattarella in questo momento sarà un po' problematico, a meno che non, ti infili in qualche commissione dei 5 Stelle o dei vari partiti che incontrerà.
Non sarà semplice.
No, perché io ho scritto
la forza della natura.
Mattarella mi ha chiamato la sua segreteria, quindi giustamente ci vado là. Poi spiegherò più avanti, insomma.
Va bene. Non ti ferma nessuno, meno male.
Allora,
qualcuno che...
Comunque ribadiamo quello che ha detto Papa Francesco, che servirsi di queste ragazze è criminale. Questo è virgolettato, è criminale.
Comunque, Roberto, io dico una cosa, mi senti?
Certo.
Sì, ti sentiamo,
ecco,
bene.
Scusami. Ecco, quello che voglio dire io, no? Quelle ragazze veramente sono schiavizzate, e quelli clienti sono i padri di famiglia, quelli che accompagnano i figli a scuola e poi dopo si fermano da queste ragazze. io dico rinunciate ai rapporti a pagamento, perché quello si chiama stupro a pagamento, tortura a pagamento, come l'ha affermata anche il Papa Francesco. Poi un'ultimissima cosa che volevo dire, che ribellarsi si può, qualsiasi donna che si sente vittima di violenza o costretta alla prostituzione può chiamare il numero 113 e 112, loro tempestivamente interverranno, le posso testimoniare perché in passato l'ho fatto pure io.
Ecco, però con questo ti lasciamo. Lo stesso pontefice, parlando con questi giovani, ha citato l'esperienza di una ragazza rapita in Moldavia, portata legata a Roma nel portabagagli, con la minaccia che le avrebbero ucciso i genitori. Ecco, in queste condizioni qui c'è davvero la possibilità di ribellarsi?
Roberto, è come sempre, come dico io, che per esempio, no, quando io dico un forte no alla legalizzazione della prostituzione, dell'apertura dei bordelli e quant'altro, lo dico perché queste ragazze, no, che oggi sono vittime di tratta, se domani, dopodomani si legalizza, queste non si ribellano per paura che li buttano una bomba alla famiglia, che li ammazzano i familiari, continuerebbero a essere schiave a vita. Non è facile ribellarsi, ma bisogna farcela, perché comunque le istituzioni ci sono, le forze dell'ordine ci sono. Io, Roberto, poi magari in un'altra puntata, promesso hai la mia parola, ti manderò la documentazione dove i carabinieri di Tricarico, Matera, hanno fatto un'operazione in Albania addirittura, tramite Interpol sono andati lì a salvare un bambino che fu sequestrato da questa donna. Poi magari ne parliamo in un'altra puntata, però comunque non è facile, comunque
certo, non è facile.
Sono donne schiavizzate, però bisogna ribellarsi e avere fiducia nella polizia, carabinieri e pure la Guardia di Finanza, che ultimamente hanno fatto un sacco di operazioni sul tema tratta.
No, io vorrei provare a rivolgermi ai clienti, quindi a persone come noi, cioè uomini in particolare. Ecco, com'è possibile, vedendo chiaramente e sapendo queste cose, mi stavo pensando anche a Firenze, dove poi in realtà sembra non abbia funzionato, perché in realtà sono state fatte 25 multe e comunque non si è fermata, diciamo, nonostante questo pericolo a cui non andava incontro. Cioè, mi piacerebbe provare a capire, specialmente anche su questa affermazione del Papa, è così forte, no? Che si rivolge ai cattolici, come mai non si riesca a far capire che si va a comprare qualcosa sulle ferite di qualcuno, perché io non è che recrimino tutta la prostituzione, sono scelte libere e quindi non mi permetto, anche se voglio dire, la mia idea è che l'amore non si compri, però posso capire tante situazioni, ognuno vive situazioni proprie e personali, ma ecco, questa cosa ormai è chiara, è limpida. Come fa una persona, voglio provare a parlare proprio guardandosi negli occhi, a pensare di vivere, come hai detto te a volte, un attimo di un amore comprato, sapendo che per quell'altro è veramente...
Quello non è amore, quello è violenza, è un stupro a pagamento. Perché ti dico una cosa, Claudio, ascoltami. I cosiddetti clienti, quando venivano da me, erano i padri di famiglia, volevano dalle cose, dalle più pervertite, dalle cose più sporche, dalle cose più che non so che dirti, perché magari siamo anche in una fascia oraria mattutina dove ci sono minori in ascolto. Loro non gliene frega niente di chi c'è di fronte, a loro interessa sfogarsi i loro ormoni e basta. Loro vanno fermati con tutti i mezzi, perché comunque la prostituzione è vero che è sempre esistita, ma i tempi sono cambiati, abbiamo a che fare con donne schiavizzate che potrebbero essere le figlie di quelli che si fermano da queste ragazze.
Tra l'altro adesso so che il Comune di Firenze, per esempio, perché la so meglio, sta comprando delle telecamere invisibili, cioè sono delle telecamere che vengono messe anche per i rifiuti ambientali, cioè per capire chi va a sversare. E secondo me anche in questo caso...
Le telecamere è una buona cosa.
Ricordiamoci che per esempio il fatto gravissimo a Firenze di quella ragazza che fu impalata da una persona, lui fu ripreso da una telecamera e poi arrestato. Quindi devo dire che secondo me poi ci sono anche le tecnologie per provare a risolvere un problema che capisco che sia molto complesso, perché dietro c'è una criminalità organizzata ben che minaccia, c'è tutta un'organizzazione, però
ci sono i clienti.
Però ci sono i clienti che rimangano il punto dolens, veramente, che potrebbe
far cambiare. Sai che cosa dico, Claudio? Allora io dico, no? Prima di tutto tutti i comuni d'Italia, no? Ma non perché lo dico io, ma perché così, solo così bisogna sensibilizzare, non solo, tutti i comuni d'Italia dovrebbero mettere su lungo tutte le strade due cartelli a destra e a sinistra con su scritto attenzione a non fermarsi, donne ridotte in schiavitù, e dall'altra parte del cartello se sei costretta a prostituirti noi possiamo aiutarti. Chiama il 112 oppure il 113, perché quelli sono i numeri tempestivi. Questo è il punto primo. Il punto secondo, sinceramente parlando, è quando fanno delle operazioni di polizia tipo che dicono, no, scrivono sopra, prostituta salvata, prostituta schiava, scusa, o è schiava o è prostituta, perché tra una prostituta e una schiava c'è un'enorme differenza.
Adelina, grazie, grazie per questo tuo intervento.
Mi piace questa cosa dei cartelli, spero che tu la porti al presidente Mattarella, che sono convinto, anche a Papa Francesco, sono convinto che siano due cose interessanti.
Posso dire l'ultima, Roberto?
Vai,
l'ultima,
sì.
La
zeta. Allora, tu ti ricordi che io sono andata a Bari alla Corte d'Appello a dire... giù le mani della legge Merlino e nessuno tocchi la legge sul favoreggiamento della prostituzione. In effetti il nostro presidente Mattarella ha fatto un applauso alla legge Merlino l'8 marzo, se si va sul sito del Quirinale il presidente Mattarella ha difeso la legge Merlino. Quindi io dico, insomma, che bisogna fare dura lotta alla mafia e non togliere il reato di favoreggiamento della prostituzione e quant'altro, eccetera, eccetera.
Grazie Adelina. Allora alla prossima, a risentirci.
Alla prossima.
Grazie mille. Io ringrazio gli ospiti che sono stati in linea telefonica e voi amici per averci seguito. L'appuntamento, come di consueto,
è per domani, per giovedì. Domani avremo il pastore e docente di etica Vittorio Fantoni, come tutti i giovedì, e poi avremo altri ospiti.
Bene, allora a risentirci, a domani.
Buongiorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche lei.